Oggi vediamo la figura di Giuseppe, il figlio di Giacobbe, e lo vediamo sotto questo aspetto, come uomo predestinato. Con la figura di Giuseppe è descritta con molta abbondanza nel libro della Genesi, tanto che la sua storia occupa tutto il capitolo 37 e poi tutti i capitoli da 39 a 48, quindi addirittura 11 capitoli. Può darsi che tutta questa abbondanza sulla figura di Giuseppe sia o è senz'altro ispirata dal Signore, perché è una figura emblematica. Egli, il figlio prediletto di Giacobbe, può essere un'immagine abbastanza precisa, come immagine profetica, del figlio prediletto del Padre, di Gesù. Giacobbe lo amava più di tutti i suoi figli, perché era il primo figlio della sua moglie amata Rachele. Per lui aveva fatto la tunica dalle maniche lunghe. Il padre quindi lo amava più di tutti e i fratelli lo odiavano. Può darsi anche per invidia, per gelosia. Conosciamo i sogni, i due sogni di Giuseppe, quelli che ha raccontato ai fratelli e al padre, quello dei covoni: il suo covone stava dritto e gli altri covoni si piegavano a lui, e quello delle stelle, il sole, la luna e 11 stelle si piegavano davanti a lui. Questi sogni, di cui Giuseppe ragazzo non conosce o non pensa all'interpretazione, aumentano l'amore del padre per lui, ma anche aumentano l'odio dei fratelli. Il padre lo manda ai fratelli per aiutarli e per rifocillarli, ed essi invece complottano contro di lui, tranne uno, tranne Ruben. Lo spogliano, lo gettano nella cisterna, lo vendono per 20 sicli d'argento. È stato condotto in Egitto, schiavo di Putifarre, calunniato, messo in prigione, e finalmente a 30 anni, proprio per un fatto che è successo in prigione, viene presentato al faraone e da quel momento siede alla destra del faraone. Poi conosciamo ancora i 7 anni d'abbondanza, i 7 anni di carestia dell'Egitto, la venuta dei fratelli, le varie vicende, e alla fine Giuseppe ai propri fratelli dice: Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. E poi ripete: non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Quindi Giuseppe stesso legge la propria storia e legge anche il peccato dei propri fratelli che lo hanno spogliato e venduto. Lo legge come strumento provvidenziale usato da Dio per il bene degli stessi fratelli peccatori. Dopo ogni umiliazione, Giuseppe sperimenta una gloria più grande di prima. Viene odiato dai fratelli e amato dal padre Giacobbe ancora di più. Viene venduto e diventa l'uomo fidato di Putifarre. Viene messo in prigione e da lì esce per diventare addirittura il viceré dell'Egitto. Così la vita di Giuseppe la vediamo come una vicenda strana. Amore del padre, odio dei fratelli, venduto, riceve onori, sofferenze, prigione. Solo alla fine si scopre il perché di tutte queste vicende così contorte e piene di sofferenze. Alla fine si scopre anche il perché di quella prigione subita per una grossa ingiustizia, per la sua fedeltà a Dio in fondo. Altrimenti, se non fosse entrato in quella prigione, non sarebbe giunto alla destra del faraone. Lui è giunto a sedere alla destra del faraone proprio perché è stato in prigione ed è un fatto avvenuto in prigione che lo ha portato a essere riconosciuto dal faraone come uomo sapiente e fidato. E solo quando vengono i fratelli affamati, solo allora scopre il perché della propria gloria, perché è seduto alla destra del faraone, non per se stesso, ma per poter essere a servizio dei fratelli affamati. E allora scopre anche il vero significato, quello più profondo, del peccato dei fratelli che lo avevano venduto quando era ragazzo. Dio mi ha portato qui. E Giuseppe riconosce che tutto era stato calcolato. Giuseppe era stato predestinato da Dio ad essere salvatore dei suoi fratelli, a salvarli dalla carestia, dalla fame, dalla morte. Giuseppe riconosce di essere stato predestinato per la salvezza dei suoi fratelli, del suo popolo. Dio conosce il passato, il presente e il futuro. E così egli può preparare da lontano, in maniera sapiente e senza interventi magici o miracolosi, con la collaborazione degli uomini che sono fedeli a lui, può preparare il futuro, la salvezza anche di quelli che devono ancora nascere. E così la sofferenza e addirittura il peccato si fanno strumenti della vita, della salvezza e della gloria, soprattutto della gloria di Dio che in queste vicende risplende come Padre provvidente, previdente. Potremmo guardare alla vita di Giuseppe tenendo presente la vita di Gesù. E allora vedremo quante analogie ci sono, quante cose simili. Sembra che la vita di Giuseppe sia proprio una brutta copia, diremmo noi, di quello che succederà nella vita di Gesù. Gesù, il figlio prediletto dal Padre, mandato a salvare gli uomini, tutta l'umanità. È il prediletto del Padre, è odiato dal mondo. È mandato dal Padre a dar da mangiare ai fratelli, e proprio quando Gesù dà se stesso in cibo ai fratelli, proprio allora i fratelli lo prendono, lo vendono, lo uccidono. E in questo modo egli va a preparare il posto, a preparare il posto per i fratelli, per gli uomini, il posto della gloria, e tornerà dalla destra del Padre, dove riceve ogni potere proprio in favore di tutti gli uomini. Ciò che il Padre prepara e prevede da lontano è sempre la salvezza. Colui che è predestinato non è un predestinato alla propria gloria e tanto meno alla propria condanna, alla propria dannazione. Ma quando Dio predestina qualcuno, lo predestina a partecipare al dono della salvezza che lui vuol fare. Perché tutto il popolo è predestinato alla salvezza. Non c'è predestinazione alla condanna. San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi 5:9 dice proprio così: Dio non ci ha destinati alla collera, ci ha destinati all'acquisto della salvezza. Quindi anche quando ci sono sofferenze da sopportare, anche quando ci fosse la morte da sopportare, è in atto la storia della salvezza. Quando Dio chiede ad un cristiano di soffrire, è perché quel cristiano è destinato a partecipare all'opera della salvezza. È una preparazione a realizzare la salvezza dei fratelli, proprio come Giuseppe che soffre in prigione o la schiavitù e come Gesù che soffre a causa dei fratelli. Così anche San Paolo all'inizio della lettera ai Filippesi dirà, parlando delle proprie sofferenze: tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Torniamo a vedere Giuseppe che legge la propria storia di sofferenze, e di sofferenze tutte ingiuste, perché l'odio dei fratelli non è giustificato. La prigione che ha subito era una grossa ingiustizia, subita a causa della malizia della moglie di Putifarre. Ecco, Giuseppe vede la propria storia di sofferenze come necessaria preparazione per la salvezza dei suoi fratelli, di quei fratelli che avevano peccato contro di lui, che l'avevano venduto. Non vede la propria storia come in vista, diciamo, della propria gloria, ma vede sia le proprie sofferenze che la gloria ricevuta, le vede come servizio alla salvezza dei fratelli. Ecco, questa vicenda di Giuseppe ci dà luce per comprendere il vero significato della parola predestinazione, che è una parola che ritorna spesso nelle lettere di San Paolo, nella scrittura. Dio ha destinato tutti gli uomini a un'unica meta, a tornare a Lui, a godere la sua vita, a godere la gioia, la beatitudine, e ha dato un'unica strada per raggiungerla, il Figlio. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi Dio ha destinato tutti ad essere conformi al Figlio suo per giungere a Lui, alla beatitudine, alla pienezza. Dio vuole che il peccatore si converta, trovi la strada giusta, giunga là dove è destinato, l'incontro col Padre. Ecco, questo è il significato del termine destino usato in senso cristiano. Nel nostro linguaggio, purtroppo, anche il termine destino viene usato ancora con un significato pagano, e nonostante che siano passati 1600 anni dall'evangelizzazione delle nostre terre, ancora questa parola conserva spesso il significato pagano. Per i pagani il destino è quasi una divinità che ha segnato tutto quello che uno deve, farà, si ammalerà, morirà, come muore uno, eccetera, tutto già segnato, quindi uno non ha nessuna colpa in quel che fa. Questo è un bel modo per cancellare la parola peccato, per cancellare la parola libertà. Si dice c'è il destino. Questo è il significato pagano. E in questo modo si rischia di leggere i fatti soltanto esteriormente, separandoli dal nostro rapporto con Dio e dalle nostre possibilità di libertà. In fondo questa mentalità ancora pagana che ci fa usare il termine destino in questo modo è segno di ignoranza di Dio. No, ignoriamo che Dio è papà, è padre, e che primo dono che ha fatto ai figli è la libertà. Se leggiamo invece questa parola in senso cristiano, ecco che ci troviamo l'aiuto di alcuni testi anche scritturistici. La lettera agli Efesini, San Paolo dice così: in lui, cioè in Gesù, Dio ci ha scelti per essere santi, eccetera, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Ecco ciò a cui noi siamo destinati: non a vivere tanto o poco, non a morire in un modo o in un altro, non a far questo invece che quello. Quello che il destino, cioè la destinazione, la meta che ci mette davanti il Padre e che ci aiuta a raggiungere per mezzo di Gesù, è essere suoi figli, cioè essere partecipi della sua casa, della sua vita, della sua beatitudine. Sempre nella stessa lettera, versetto 11, siamo predestinati, secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente secondo la sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria. Ecco, ci ha predestinati per essere a lode della sua gloria. Dio vuol manifestare in noi la sua gloria. Noi siamo predestinati a questo. E nella lettera ai Romani 8:29, ancora più chiaro, ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. E quelli che ha predestinati le ha anche chiamati. Cioè Dio ci ha dato una meta, un destino: essere conformi all'immagine del Figlio suo, cioè diventare una copia del suo Figlio, o addirittura membra del corpo del suo Figlio, essere conformi, partecipi della sua natura, della sua divinità. Ma non solo ci ha predestinati, ma quelli che ha predestinati li ha anche chiamati. E poi quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quindi Dio Padre ha messo in opera una serie di progetti, di azioni, per farci arrivare a questa meta. Quindi ciò a cui Dio Padre predestina non è il corso della vita terrena di per sé, tanto meno l'inferno. Ci dà una destinazione prevista da Lui per la nostra gioia e anche i mezzi per giungervi. Quindi la predestinazione è il segno concreto dell'amore eterno di Dio. Quando Gesù racconta la parabola del re che giudica e che fa avvicinare e che mette gli uni alla sua destra, gli altri alla sua sinistra, a quelli alla destra dice: ricevete o entrate nel regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Ecco, la gioia di Dio, il regno di Dio è preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. A quelli alla sinistra dice: andate nel fuoco eterno, non preparato per voi, ma preparato per il diavolo. Quindi Dio per gli uomini ha previsto solo la beatitudine, ha preparato solo il regno dei cieli. L'inferno non lo ha preparato per gli uomini, lo ha preparato soltanto per il diavolo e per i suoi angeli. Ora, se qualcuno rifiuta il destino a cui è chiamato, gli resta l'altra possibilità, ma non è preparata per gli uomini. Nella mente di Dio, nel modo di fare di Dio, c'è soltanto la preparazione alla gloria, alla libertà. Quindi vediamo come questa predestinazione, la vera predestinazione che Dio mette in opera per noi, lascia tutto lo spazio alla libertà dell'uomo, di modo che l'uomo che si incammina su questa strada ha anche merito, riceve anche premio, fa scelta, opera una scelta. Noi possiamo accogliere gli aiuti che Dio ci dà e incamminarci, restare su questa strada che giunge alla destinazione che Dio ha preparato, come i fratelli di Giuseppe hanno accolto di andare, trasferirsi in Egitto per aver di che mangiare e sopravvivere e ricevere la più bella terra d'Egitto. I fratelli di Giuseppe avrebbero potuto rifiutare di trasferirsi in Egitto, così come noi possiamo rifiutare di accogliere gli inviti di Dio e restare nella nostra miseria. Possiamo inserirci nel disegno di Dio che ci predestina, e Dio ci predestina alla salvezza, alla gloria, prima che noi lo meritiamo. Prima di essere santi, Dio ci mette davanti, quindi è proprio tutto un atto d'amore gratuito di Dio, una grazia, questa predestinazione. Noi non la meritiamo di per sé. Guardando la nostra vita di peccatori, meriteremmo il contrario, come i fratelli di Giuseppe non meritavano da Giuseppe tutti i doni che lui ha fatto loro, non meritavano che lui desse la terra migliore d'Egitto, che lui li trattasse così bene, non lo meritavano. Eppure Giuseppe, proprio per un gesto di amore gratuito, dà loro tutte queste bontà e questa gloria. Ecco, così è il modo di fare di Dio con noi. Noi non meritiamo niente. Lui ci mette davanti la beatitudine, i doni più grandi. Quindi predestinazione è la grazia di Dio È una parola che ci mostra un aspetto della grazia, del dono che Dio nel suo amore ci fa. Un amore gratuito suo. L'amore gratuito di Dio che cerca l'Adamo, schiavo della morte, lo cerca per mostrargli la strada, per offrirgliela, per dargli la forza di percorrere, di percorrerla per tornare a lui. E il fatto che Gesù sia morto, sia stato ucciso dai fratelli, a differenza di Giuseppe, ci lascia intravedere che è proprio lui colui che salva definitivamente. La morte di Gesù è il segno che Dio fa sul serio con gli uomini, che ha proprio una volontà decisa di farci raggiungere la nostra predestinazione. Lo vuole proprio, a tutti i costi. Quindi la morte di Gesù diventa per noi una garanzia sicura, stabile, eterna, grande, della nostra, della volontà che Dio ha di salvarci. Ecco, noi perciò guardando a questi fatti, a questa realtà, manterremo nel cuore, da una parte, la gioia di vedere queste intenzioni di Dio, dall'altra attenzione a seguire le direttive o gli insegnamenti che Dio ci dà, perché se tutto dipende da Dio, tutto dipende anche da noi. Quindi con grande serenità e gioia stiamo anche oggi alla presenza del Signore, sapendo proprio che la sua volontà è quella di renderci beati, di salvarci, di santificarci, di tenerci in casa sua. E già possiamo vedere come caparra di questa volontà di Dio lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto e i frutti che lo Spirito Santo già opera nella nostra vita. Già l'amore che regna tra di noi, la capacità di perdonarci nel nome di Gesù, tutto quello che per amore di Gesù riusciamo a fare, nonostante debolezze, nonostante peccati continui, però tutto questo è già garanzia di questa volontà di Dio. Egli già ci ha dato una caparra, è il suo Santo Spirito. Quindi, guardando a queste esperienze positive della nostra vita, ringraziamo, lodiamo e adoriamo.